10:15, precisissimi al secondo, siamo in diretta questa mattina, ospite gradito, nonché invitato più volte, ha accettato il nostro invito, assessore alla cultura Michele Guerra, buongiorno Michele.
Buongiorno, buongiorno Andrea, grazie.
Allora, intanto grazie per essere venuto, perché io lancio ogni tanto, dico chi viene, venite, parliamo di qualsiasi cosa senza un evento particolare, tu hai accettato con slancio, quindi la cosa mi dà particolarmente piacere. Veniamo da un periodo di informazioni un po' caotiche, no? Un po' contraddittorie, ci franano addosso e ci ritroviamo invece ad avere bisogno di certezze. Le certezze si sono tante cose che ci hanno lasciato chi è venuto prima di noi e c'è anche qualche prospettiva per il futuro. Allora, io direi di fare subito un accenno a questi due anni della cultura che è andata come è andata e la chiudiamo qua, nel senso che Michele purtroppo è andata così, insomma non sappiamo che cosa farci e vabbè.
È andata così, sì. Devo dirti, guarda, è stata una storia esaltante, triste al tempo stesso e che durerà credo l'intero mandato, perché come dico sempre, quella che io chiamo la condanna di Parma Capitale Italiana della Cultura parte nel 2017 e finirà nel 2022, perché noi stiamo posticipando purtroppo ancora delle attività dal 21 al 22, perché come sappiamo attraversiamo, come dicevi tu, un momento in cui l'incertezza è ancora la chiave di tutto. Quindi c'è stata una copertura totale di questi 5 anni del progetto di Capitale Italiana, che è stato ed è ancora esaltante, perché io credo che lascerà comunque un'eredità, seppur dolorante, a questa città, perché tante cose sono state fatte e tante cose rimarranno. Credo che l'insegnamento maggiore che si può trarre è quello che la cultura ci ha fatto vedere quanto bisogno abbiamo di queste cose, ce ne rendiamo conto in questi giorni. Sono stato molto colpito da un video che sta facendo il giro del web di quell'orsa per 20 anni in cattività che viene liberata nel bosco e continua a girare intorno, a ripetere il perimetro della sua gabbia, non è più capace di muoversi nello spazio aperto. Ecco, io spero che questi anni di pandemia non ci riducano così, non ci costringano in qualche modo a ripetere poi anche nel tempo che seguirà lo stesso percorso delle nostre case, dei nostri luoghi di lavoro. La cultura è apertura, la cultura è scambio, la cultura è incontro, tutte le cose che sono state colpite dal coronavirus. Quindi sì, ci toccherà fermarci ancora, stiamo già, come dicevo, spostando delle altre cose. Io dicevo sarebbe bello avere 8 mesi aperti nel 2021 e 4 chiusi, non so se sarà possibile. Abbiamo imparato, insomma, a fare di necessità virtù e a impegnarci sulle cose rispetto alle quali è possibile costruire. È molto difficile, però non dobbiamo mollare, non dobbiamo rinunciare. Io credo che il fatto di poterci comunque continuare ad incontrare sia significativo. Cerchiamo di capire se è davvero possibile cambiare in meglio.
Certo, Michele, allora, puntualizzazione che dovevamo fare, questa ovviamente, certo, che non dipende da nessuno tra di noi. Abbiamo qua un pezzo di cinema, un pezzo di cultura, un pezzo di storia, pezzo per dire tanto, e stiamo parlando di te, e ci sono quindi tante, tante strade che possiamo iniziare a prendere. Io direi di prendere quelle del centro. Eravamo rimasti a una telefonata proprio recente che abbiamo avuto io e te, ti avevo chiesto quali erano i palazzi, i monumenti che maggiormente ti sensibilizzavano, no? Quelli che ti appartenevano maggiormente. Mi hai parlato di Piazza Duomo, Battistero, eccetera eccetera. Ecco, cominciamo proprio dal centro di Parma. Ma andiamocene un po' in giro per la città. Io invito spesso i cittadini ad alzare il naso e guardare che cosa c'è intorno, giusto? Ci sono tante cose che ci aspettano alzando gli occhi e che non riusciamo a vedere. Tra queste, che ne so, la steccata ultimamente, no? Perché si è staccata questa mano senza danni per nessuno in realtà. Ma poi ci sono tante altre cose, giusto?
Sì, guarda, la città effettivamente vista dall'alto, alzando la testa, è un'altra città. Io ho avuto la fortuna alcuni giorni fa di fare una visita a questo futuro albergo che è la casa dell'agricoltore di Piazzale Barezzi. La notizia è stata data qualche settimana fa, diventerà un hotel nel centro di Parma, un hotel importante al centro anche di un piano di riqualificazione che vede degli imprenditori della città investire in maniera significativa su questo immobile. Ho avuto la fortuna di vederlo dentro, io me lo ricordavo tanti anni fa perché era la sede della segreteria studenti della facoltà di lettere, quindi quando io ero iscritto a lettere andavo in Piazzale Barezzi ed entravo in questo edificio che, come sappiamo, è un edificio di architettura razionalista, quindi di epoca fascista. artista che porta dentro una certa storia per la città e della città, e però oggi di fatto non è abitato da nessuno, non è conosciuto da nessuno. Ecco, rientrare in questo luogo un po' fantasmatico che porta i segni di quell'epoca è stato, devo dire, emozionante. Siamo saliti fino sulla terrazza di questo palazzo e lì vedi tutta la città, vedi la Steccata molto vicina, vedi il palazzo del governatore da dietro, vedi dall'altra parte il torrente Parma e l'oltretorrente, quindi ti rendi conto della bellezza, della forza di questa città e di quanta parte noi non vediamo normalmente, perché appunto devi stare ad una certa altezza, come dici tu, alzare la testa per farlo, ed è un esercizio significativo, nel senso che lì scopri che Parma parla tante lingue, le lingue di tempi diversi, le lingue anche di società diverse, di strati sociali differenti, ed è veramente emozionante. Su quella terrazza ti giravi da una parte e vedevi la cupola della Steccata, ti giravi dall'altra e vedevi l'oltretorrente con tutto quello che ne consegue. Visto che parlavi di cinema, sappiamo che c'è un film importante come Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci, che incomincia proprio con questa ripresa dall'elicottero del torrente Parma. È una ripresa molto bella che ci fa vedere la città dall'alto e ci segna la diversità tra il centro e l'oltretorrente, come dice Bernardo, tra i ricchi e il popolo, come se quel torrente in qualche modo dividesse in maniera un po' manichea ma molto netta la città. E dice una cosa interessante: il torrente è sentito proprio dall'oltretorrente, meno dal centro, come se in qualche modo la parte popolare avesse inglobato questa linea d'acqua e poi che diventa desertica e secca d'estate che separa la città. Ecco, io credo che andare in giro e cercare di ricucire queste storie, queste trame, a partire dai luoghi, a partire anche dai segni della natura che la città conserva, sia un esercizio splendido, e se si ha un po' di tempo libero è bene farlo. Leggevo alcuni giorni fa in uno studio importante sul tema dell'attenzione e della concentrazione che per potersi concentrare, per poter allenare l'attenzione, bisogna tenere la mente sgombra e ritagliarsi dei momenti della giornata in cui senza telefono, senza nulla, si cammina e si lascia vagare il pensiero. Ecco, provare a farlo questo esercizio non per dimagrire come tanti fanno, ma proprio per riuscire a riapprezzare la propria città, il proprio ambiente, il proprio luogo e se stessi, credo sia un bel consiglio. Quindi girare per Parma, guardarla, alzare la testa, immaginare che cosa è stato, cercare i segni di questa storia, è un qualcosa che non costa niente e che ci cambierebbe davvero molto.
Michele, abbiamo parlato di una città, quella esposta alla luce del sole, ma c'è una città sotterranea, giusto?
Esatto,
c'è una città tanti cunicoli, ci sono tante vie che in realtà la maggior parte di noi non ha mai visto, giusto? Se non in casi particolari qualcuno.
Assolutamente, è una bella sfida questa della Parma sotterranea, perché sappiamo che la storia sotterranea delle città, ce ne sono tante che hanno valorizzato questi tragitti, è una storia segreta, è una storia che racconta il negativo per certi versi della città che invece vediamo, e quindi laddove possibile vale la pena cercare di recuperarla. Parma sta investendo, come sappiamo, c'è un cantiere in Piazza Garibaldi che lo dimostra, su questa città sotterranea. Io ho avuto la fortuna di vedere una parte di questi cunicoli, è un'avventura, nel senso che sono ancora poi adesso in fase di pulizia e anche di recupero, è un'avventura perché ti racconta una dimensione della città che non ti aspetti, mentre tutto sopra la tua testa scorre normalmente, esistono questi passaggi. Naturalmente alcuni di essi hanno una storia antica e sono legate anche alle famiglie che hanno dominato la città e che hanno costruito un sistema di comunicazione sotterraneo che permetteva di uscire, di collegare i palazzi in maniera molto diretta, e dall'altro lato c'è invece la storia di una città ancora legata al tema delle acque, su cui noi abbiamo insistito molto anche quando preparavamo la mostra ospitale, e quindi è un modo verticale di recuperare la storia della città. Io spero che possa essere presto possibile avviare anche questo tipo di tour nella Parma sotterranea, perché è una città che non ha da invidiare nulla ad altre città che hanno investito su questi percorsi già da molto tempo.
Napoli, per esempio.
Napoli è un esempio altissimo, certo.
Poi certi che hanno invece sotterranei dove sono retaggio di clochard e altre popolazioni varie. Noi abbiamo questa cosa che non abbiamo mai in realtà sfruttato, se non un caso di ladri c'era stato, no? Qualche
vero.
Giusto, che questi avevano sfruttato molto bene.
Esatto, erano riusciti a arrivare sotto la banca in via Cavour, ricordo.
Sì, ascolta, sì, sì. Ma pensi sarà possibile in un futuro neanche tanto lontano cominciare un po' ad aprirli, oppure è un'utopia?
No, non è un'utopia, anzi il cantiere va avanti. Noi speriamo che questa cosa possa realizzarsi quanto prima, forse anche nell'anno restante di Capitale Italiana della Cultura. Naturalmente tutto sarà poi commisurato a quella che sarà la situazione in cui ci troveremo. Io ormai faccio molta fatica a fare previsioni, perché il numero, certo, delle variabili è veramente diventato incontrollabile, però il progetto è proprio quello di riuscire a fare questo nell'anno di Capitale Italiana della Cultura, visto che anche il cantiere che vedete in piazza porta comunque i segni di Parma 2020-2021.
Michele, hai accennato a Bernardo Bertolucci. Tu sei professore ordinario all'Università di Parma, dove insegni teorie del cinema. Hai scritto tanto a riguardo, e prima di addentrarci in alcuni tuoi volumi, eccetera, eccetera, parliamo di Bertolucci, giusto qualcosa a dire su di lui, perché è importante, perché quando c'è stata questa situazione che ti ha visto coinvolto, quando se n'è andato, insomma, hai partecipato a diverse situazioni, dico bene?
Sì, Bernardo è stato, devo dirti, una esperienza decisiva nella mia vita, non saprei dirlo altrimenti, anche se l'ho conosciuto non troppo tempo fa. L'ho conosciuto nel 2013, Bernardo Bertolucci, quindi ci siamo conosciuti per pochi anni, ma sono stati anni molto intensi. Era un regista che naturalmente amavo per il cinema che aveva fatto e per quella sua capacità di stare vicino e lontano dal mondo che lo aveva in qualche modo partorito. Parma era presente in tutto il cinema di Bertolucci, e lui però era stato l'unico regista ad avere davvero avuto un respiro internazionale e la capacità di misurarsi con grandi produzioni e con tanti paesi diversi. È riuscito a portare la sua idea di poesia e di cinema in tutti i paesi del mondo che ha attraversato. Quando io l'ho incontrato, Bernardo era distante da Parma, era un periodo che lo vedeva un po' in conflitto con la sua città, che è sempre stata oggetto di amore e anche però di grande, non direi odio, ma di grande difficoltà nel trattarla. Sono stato a casa sua per proporgli appunto la laurea honoris causa, che poi lui prese nel 2014, e lì è nato un rapporto che mi ha onorato, che mi ha fatto molto piacere, perché da lì in avanti tutte le volte che andavo a Roma lo andavo a trovare, e Bernardo era una persona che non ti metteva a tuo agio, perché in qualche modo ti interrogava, ti investiva con tutto il suo sapere, con tutta la sua autorevolezza, però ti insegnava tantissime cose. Quando ha accettato di presiedere il comitato scientifico di Parma Capitale Italiana della Cultura, è stato un grandissimo onore, e la vicinanza che lui aveva per la nostra città è stato qualcosa che mi ha sempre colpito. Bernardo leggeva la Gazzetta di Parma da Roma, pur non vivendo a Parma da tantissimi decenni, voleva sapere quello che succedeva nella sua città, che riteneva piccola, che riteneva per certi versi provinciale, ma che in realtà amava visceralmente, e tutto tornava sempre a Parma nel suo pensiero. Quando abbiamo vinto il titolo di Capitale Italiana della Cultura, senza dirci niente, Bernardo ha scritto un articolo su Repubblica, e io ricordo che quel giorno ero a Firenze, ho aperto Repubblica e ho visto l'articolo di Bernardo Bertolucci. Sono rimasto molto emozionato, non gli ho scritto subito, ho aspettato un po' perché volevo appunto riordinare i pensieri, e quindi ho ricevuto un suo SMS che mi diceva: non mi scrivi, non mi dici niente, e gli ho capito quanto vicino ci fosse Bernardo Bertolucci. Aspettava lui che lo contattassimo noi, una presenza straordinaria, una famiglia unica. Noi stiamo lavorando adesso al passaggio a Parma degli archivi dei tre Bertolucci, di Attilio, di Bernardo e di Giuseppe, che avranno sede in Palazzo Pigorini. Contiamo il 2021 di portarli. Sarà un modo molto profondo, molto intenso e molto vero di stringere definitivamente il contatto con questi tre personaggi unici nel Novecento italiano, ancora di più per la nostra città.
È importante, no, come città, rendere grazie, rendere merito a dei cittadini che tra l'altro hanno sempre tenuto la nostra città nel cuore, al contrario di altre città che hanno dei personaggi straordinari, però, come dire, vanno ognuno per la loro strada, no? Quindi per noi è un capitale importante, no? Sapere che Bertolucci è nato qui, che ci teneva e che era comunque visceralmente legato alla città.
È così, e poi soprattutto io credo che per studiare i Bertolucci tutti e tre sia necessario conoscere Parma. È impossibile affrontare la poesia di Attilio, il cinema di Bernardo, il cinema o il teatro di Giuseppe senza capire che cos'è Parma per queste persone. Chiunque ha accostato i Bertolucci, anche non essendo di Parma, lo ha sempre fatto filtrando questa conoscenza attraverso l'ombra che la città getta e gettava sulla loro produzione. Quindi avere a Parma quello che io spero diventerà un centro studi Bertolucci credo sia fondamentale, perché qui si respira esattamente l'aria che ha permesso a tutti e tre di esprimersi così bene nel Novecento.
Ecco, che cosa ha respirato in realtà con un padre come Attilio?
Ha respirato il cinema prima di tutto, perché Bernardo ricorda che Attilio all'epoca faceva il critico per la Gazzetta di Parma e portava Bernardo bambino al cinema la domenica, e quindi Bernardo attraverso il padre ha cominciato a pensare al cinema. Poi ha pensato di imitarlo e quindi Bernardo ha cominciato a scrivere poesie, addirittura a 11 anni risalgono i primi componimenti di Bernardo Bertolucci, che già Pierpaolo Pasolini riteneva interessanti pur a quella età. Sappiamo che con la sua prima raccolta di poesie In cerca del mistero vince il premio Viareggio, quindi potrebbe anche pensare di avviare una carriera di poeta, ma lì capisce che non potrà confrontarsi col padre sullo stesso terreno e quindi vira verso il cinema, mantenendo un'idea poetica di cinema. Pierpaolo Pasolini parlerà appunto di cinema di poesia per Bernardo Bertolucci e ingaggia il confronto con suo padre su quel terreno. Quindi Attilio è stato una figura fondamentale per Bernardo e lo è stato anche per Giuseppe. Però, come mi è capitato di scrivere in varie occasioni, io credo che anche i figli siano stati a un certo punto fondamentali per Attilio. Credo che la stanza dei Bertolucci sia un'unica stanza, tu puoi entrare da porte diverse, dalla porta di Bernardo, da quella di Attilio, da quella di Giuseppe, ma ti ritrovi nel medesimo luogo e in qualche modo ti rendi conto che i figli sono stati influenzati dal padre, ma che a un certo punto anche il padre e la sua produzione sono stati influenzati dal sapere di avere questi figli, di avere il figlio regista, di avere dei figli che in qualche modo avevano riorientato il pensiero paterno, avevano ingaggiato bonariamente una sfida artistica con il padre. Quindi quello che io definisco l'ecosistema Bertolucci è davvero un sistema che produce un'idea poetica, artistica e culturale molto compatta, che trova tutti e tre in comunicazione in maniera egualitaria, come se fossero tutti allo stesso livello, non secondo la normale relazione padri-figli, in una forma davvero molto più osmotica.
Tra l'altro tu sei giovanissimo, non c'eri quando uscì Ultimo Tango a Parigi, ma quando ti riferivi a periodi un po' cupi, no, di Bernardo, io ricordo perché ero un bimbo, ma comunque ricordo che aria si respirava intorno a lui, no, come il demone che aveva fatto questa cosa, che poi era riuscito nel suo intento, perché non si vedeva nulla, in realtà aveva creato uno sconcerto pazzesco.
Guarda, Ultimo Tango, sì, io non c'ero, sarei nato 10 anni dopo, quindi è qualcosa di molto lontano dal mio tempo, però sto lavorando proprio in questi anni a un libro che uscirà nel 2022 per i 50 anni di Ultimo Tango, e quindi sto studiando il film anche per quella che è stata la sua vicenda processuale. Bernardo ha perso i suoi diritti civili per colpa di Ultimo Tango, quindi siamo di fronte a qualcosa che storicamente segna un unicum e anche da conto di un clima preoccupante da questo punto di vista, e credo che Ultimo Tango sia stato un film importante dal punto di vista ovviamente della morale, dei limiti dell'arte, delle frontiere del visibile, perché in quel 1972 ci ha detto molte cose, ma credo che sia stato anche una cartina di tornasole che ci ha permesso di capire com'era il contesto culturale italiano in quel momento. Bernardo è stato condannato da una fetta importante anche di intelligenza nazionale che non è stata pronta a supportare quella che era la modernità e anche l'urgenza poetica di Ultimo Tango a Parigi. Quindi credo che ricostruire oggi la vicenda processuale di Ultimo Tango, il rogo, la cancellazione dell'operazione, la in qualche modo condanna del suo autore fino a fargli perdere questi diritti, ecco, credo che sia interessante più per dare l'idea del contesto Italia primi anni 70, perché c'era stato il 68, è chiaro che c'erano stati dei cambiamenti storico-sociali molto importanti, eppure un film come quello è stato, come dire, la sabbia nell'ingranaggio che a un certo punto ha mostrato ancora un paese retrivo, ancora capace di colpire quella che invece era un'esigenza artistica molto evidente e molto moderna, molto capace di guardare avanti. Bernardo era giovanissimo, quindi voglio dire, parliamo di un trentenne che ad un certo punto si inventa un mondo del genere, e se lo inventa insieme a dei mostri sacri, come Marlon Brando su tutti naturalmente, che concorrono a dar corpo a quell'idea molto forte, molto carnale, ma anche molto poetica di Eros, e anche molto politica, devo dire, che è stato Ultimo Tango a Parigi.
E che poi, tra l'altro, di pornografia non aveva nulla, solo nell'intento e nel pensiero della gente, no? Perché è proprio dentro la mente,
sì,
che si
vede, esatto,
in realtà.
Sì, era molto costruito, si c'erano ovviamente dei temi, perché evidentemente alcuni passaggi di sceneggiatura, alcune scene di nudo e questo rapporto morboso, che poi sappiamo essere stato morboso anche sul set, perché le dichiarazioni molto pesanti di Maria Schneider a tanti anni di distanza dal film colpirono fortemente anche Bernardo. Bernardo si scusò per avere creato in Maria Schneider questi traumi, e credo che sia stato un gesto molto importante, perché l'ho detto tante volte, è stato accusato di maschilismo, di disattenzione alla femminilità di Maria Schneider, ma Bernardo ha assunto quella responsabilità, si è scusato pubblicamente su un giornale, credo sia stato un gesto molto importante. Quindi sì, è vero, era un film che aveva un suo lato di malattia, ma era un lato di malattia che, come spesso accade nell'arte, serve a esprimere delle cose, serve a dire qualcosa che sta arrivando, qualcosa di più importante, che oggi vediamo molto chiaramente ripensando al film, che all'epoca ovviamente non fu compreso e non fu visto.
Hai parlato, stai scrivendo quindi qualcosa a riguardo che leggeremo?
Sì, nel 22 uscirà questo libro per i 50 anni di Ultimo Tango con Carocci, che me lo ha chiesto un anno fa, e anche se gli impegni sono tanti non potevo, diciamo, resistere all'idea di fare un libro su Ultimo Tango, avendo lavorato tanto su Bernardo e essendoci questa ricorrenza, che credo sarà nel 22 una ricorrenza importante.
Che presenterai qui da me?
Verrò assolutamente allora, col libro.
Allora, a proposito di libri, tu hai ricevuto il premio Limina come miglior libro italiano di studi sul cinema. Si chiama Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, dico bene, nel
sì,
2015.
E così è stato un grande onore, perché quello è un premio che viene attribuito ogni anno dai professori di cinema italiani, quindi si riuniscono tutti, votano il miglior libro, ed è stato un grande onore perché Lo schermo empatico era un libro un po' pionieristico, un po' coraggioso, che metteva insieme il cinema e le neuroscienze cognitive, quindi poteva anche non essere compreso, essere ritenuto in qualche modo non perfettamente adatto a studi umanistici che fanno fatica ancora a confrontarsi con le scienze esatte. È una ricerca che mi ha appassionato molto, che è cominciata tanti anni fa, nel 2010, quindi ormai da più di 10 anni, e che è stata segnata dall'incontro con Vittorio Gallese. Vittorio Gallese è uno dei neuroscienziati che, insieme a Giacomo Rizzolatti, ha scoperto i famigerati neuroni specchio. Dico famigerati perché sono stati una scoperta fortunatissima, e questa fortuna ha spesso creato anche degli equivoci e dei problemi a quella che oggettivamente è invece una grande conquista della scienza. Io, leggendo i lavori di Vittorio, di Rizzolatti, di Fogassi, di Fadiga, insomma del team che lavorava sui Mirror, mi rendevo conto che il cinema era una forma di espressione che in fondo si fondava largamente su questa simulazione motoria, che era la chiave attraverso cui i neuroni specchio ci spiegano le nostre relazioni intersoggettive e le forme di dispiegamento dell'empatia. E quindi sono andato da Vittorio Gallese, mi ricordo che avevo appena finito il mio dottorato, e gli ho detto: professore, io credo che le vostre scoperte siano molto rilevanti per gli studi umanistici, e penso che sul cinema potremmo cominciare a immaginare di lavorare a esperimenti, a protocolli sperimentali che ci spieghino in quale modo la nostra componente motoria è sollecitata dall'immagine in movimento. Abbiamo cominciato a scrivere dei paper teorici, quindi siamo partiti, come si conviene, dalla teoria, e dal 2012 a pubblicare scritti di questo tipo, e poi siamo arrivati a fare finalmente gli esperimenti sui movimenti di macchina, sul montaggio, per cercare di capire in quale modo il cervello motorio dello spettatore fosse sollecitato dal cinema e in quale modo questa relazione ci potesse spiegare il nostro modo di interessarci, amare e sentirci coinvolti dall'immagine in movimento e quindi dal cinema. E nel 2015 è venuto questo libro pubblicato da Raffaello Cortina, che è stato un libro molto ben accolto, molto fortunato, che credo abbia segnato anche una linea di ricerca che continua. Nel 2020 abbiamo avuto un altro onore, che è stato quello di vedere il libro tradotto da Oxford University Press, quindi da un editore molto prestigioso, e, come dire, non smettiamo di fare ricerca in questo ambito. Abbiamo tanti giovani che vengono a Parma proprio per provare ad avvicinarsi a questa disciplina, e l'anno scorso è nato un laboratorio che si chiama Neuroscience Science and Humanities Lab, quindi neuroscienze e discipline umanistiche, che è diretto proprio da Vittorio, di cui io sono vice direttore, che cerca di portare avanti questo fronte di ricerca molto nuovo, che è ancora nella sua prima infanzia, che scommette sul fatto che le ricerche sul cervello possano dire qualcosa anche alla letteratura, al teatro, alla musica, al cinema e così via. Non si tratta di assumere un atteggiamento riduzionista. Nessuno di noi crede che i neuroni possano dirci che cosa proviamo quando ascoltiamo una determinata musica o quando vediamo un film o quando leggiamo un testo, però sappiamo che dentro quella ricerca esistono dei meccanismi fondamentali della nostra cognizione che possono essere studiati e che ci possono dire in parte perché ci comportiamo in un certo modo, perché abbiamo bisogno di vedere certi contenuti. Credo che sia una prospettiva interessante, perché la biologia della cultura in fondo ci dice che è qualcosa di vivo, di vitale, che fa parte della nostra esistenza. Noi abbiamo bisogno di quelle cose lì. Edgar Morin, che è un grande antropologo, diceva: i bisogni primari sono importanti, mangiare, bere, dormire, eccetera, ma non sottovalutiamo i bisogni immaginari, perché se non soddisfiamo i bisogni immaginari, la nostra è una vita triste, è una vita incompleta, e abbiamo gli stessi problemi che avremmo se non riuscissimo a soddisfare i bisogni primari. Io credo molto a questa cosa, quindi studiare anche la natura, la biologia dei nostri bisogni immaginari credo sia importante.
Hai parlato di cinema, hai parlato dei nostri neuroni abituati anche a dei ritmi. Ti faccio una domanda sotto il profilo tecnico. No, io l'altro giorno guardavo proprio un film degli anni 60 e vedevo una dinamica di tempistiche completamente diversa. Cioè, quello che mi era spuntato immediatamente all'occhio era la durata delle riprese, no? Prima di staccare della telecamera rispetto a quelli che sono più che dimezzati come tempi, o sbaglio?
Giustissimo, bene. Guarda, ci sono degli studi di stilistica cinematografica, soprattutto in ambito anglosassone, che addirittura sono basati su quella che loro chiamano average shot length, durata media dell'inquadratura. La durata media dell'inquadratura cinematografica si è ridotta enormemente. Se noi prendiamo un campione che dagli anni 30 arriva ai giorni nostri, vediamo che si è più che dimezzata. Quindi una volta le inquadrature duravano il doppio di quanto durano oggi. Significa che lo spettatore ha bisogno di essere sollecitato in modo diverso, che ha molta meno capacità di restare a lungo dentro un'inquadratura, che la sua capacità di concentrazione e di attenzione è calata, e quindi il ritmo deve essere più sincopato, più veloce, per andare incontro a quelle che sono queste esigenze. Io ricordo che avevo un nonno molto appassionato di cinema, con il quale ho guardato tanti film, che sicuramente ha avuto un ruolo importante nella mia passione cinematografica. Con lui guardavamo dei grandi classici, e quando invece lo invitavo io a vedere dei film degli anni all'epoca 90, lui lamentava il fatto che non li capiva bene perché erano troppo rapidi. Solo molti anni dopo sono arrivato a capire che effettivamente quel nonno era abituato a un ritmo diverso, a una durata di inquadratura diversa, e quindi, pur essendo una persona intelligente e capace di leggere perfettamente la contemporaneità, faceva fatica a seguire il film perché la sua capacità di concentrazione non era congruente alla velocità delle inquadrature. Quindi è verissimo, tutto si è accelerato, lo stile cinematografico segue quelle che sono le esigenze tecniche di attenzione del pubblico che va al cinema, e oggi abbiamo una durata media delle inquadrature che è infinitamente inferiore a quella di un tempo.
Michele, un film su tutti, me lo dici?
Guarda, questa domanda me la fanno sempre in tanti, e ne ho due che cito sempre. Uno è 2001 di Sen nello spazio. 2001 di Sen nello spazio, che è un film, come tutti sapete, di Stanley Kubrick, di fantascienza, un film complicatissimo, dalla filosofia infinita. Ogni volta che lo vedi trovi dei significati diversi e profondi. È stato per me una montagna da scalare. Io l'ho visto in età molto giovane e ho continuato a vederlo infinite volte, perché non mi rassegnavo l'idea di non capirlo fino in fondo. E quindi il rapporto, il corpo a corpo che ho avuto con 2001 mi fa dire che per me è stato un film fondamentale, forse anche perché io poi mi sono laureato su Stanley Kubrick, il mio primo libro è stato su di lui, quindi insomma è un rapporto davvero che ha segnato un po' la mia carriera di giovane studioso. E l'altro è I soliti ignoti di Mario Monicelli, film del 58, prima commedia all'italiana, si dice, alle porte del boom economico, un film geniale in cui Monicelli riesce a intercettare una serie serie di umori e di situazioni che avrebbero poi caratterizzato il decennio 60 in maniera eclatante, riesce a mettere insieme un parterre di personaggi unico, ognuno di loro porta un'idea di Italia che è lungimirante, profonda, mai banale, mai scontata e naturalmente anche molto comica. Credo che I soliti ignoti sia il segno di una cinematografia in stato di grazia, come la cinematografia italiana in quel momento. Sceneggiatori perfetti, un grande regista, attori inimitabili, quindi un momento che ti fa capire lo stato di salute di un cinema come era quello italiano tra anni 50 e 60, un film perfetto. Io I soliti ignoti sento di doverlo mettere perché raccoglie l'eredità del neorealismo, la trasforma in commedia, in una commedia già cattiva, una commedia già con quell'umore nero che sarebbe stato tipico della commedia all'italiana, e però porta dentro di sé anche la tradizione del film comico farsesco. Totò, come sappiamo, ha un ruolo importantissimo dentro I soliti ignoti, e quindi tiene insieme tante cose e permette, come dire, al pubblico di divertirsi capendo esattamente qual è il paese in cui sta vivendo.
Tu, Michele, quando hai capito che il passato era fonte importante di conoscenza e sapere? Sai che quando uno è giovane e si avvicina a determinate ritmiche, poi il passato è un po' snobbato, no? Quello che è vecchio, come poteva essere per te I soliti ignoti.
Ma guarda, io diciamo che il passato fosse importante, penso di averlo portato dentro di me sempre fin dal tempo degli studi liceali. Io poi mi ero iscritto addirittura a lettere classiche, quindi evidentemente avevo un'idea di passato molto forte dentro di me. Se devo fare il nome della persona che a un certo punto mi ha fatto capire quanto importante fosse l'antico per comprendere il contemporaneo, quel nome è Arturo Carlo Quintavalle, che è stato un mio professore all'università, è un mio supervisore il dottorato, eccetera, e Quintavalle diceva sempre: non si può capire il contemporaneo senza conoscere l'antico. Era la filosofia di un medievista come lui, che aveva però creato l'Oxac, quindi che riusciva a tenere insieme dimensioni temporali diverse. Per me quello è stato un grande insegnamento. Mi sono reso conto che non era un modo di dire, che era proprio così. Tu non potevi maneggiare il contemporaneo se non conoscevi l'archeologia di quella contemporaneità. E quindi da lì è cominciata la volontà di stare dentro il contemporaneo, quindi occuparmi di cinema, di cambiare completamente la mia ambizione, che era quella appunto di lavorare sulla classicità, di spostarmi su un medium contemporaneo novecentesco come il cinema, ma di comprenderlo a partire dalla eredità che il cinema in qualche modo riceve di quel flusso di immagini che ha fatto sì che ad un certo momento arrivassero ad inverarsi nell'immagine cinematografica. Io questo l'ho sentito molto, non ho smesso di avvertire la differenza tra l'antico e il contemporaneo. Mi dispiace molto quando questa differenza viene enfatizzata, quando si erigono steccati che fanno pensare che l'antico sia più prezioso del contemporaneo e chi si occupa di contemporaneo sia meno serio di chi si occupa di antico. Non è affatto così. Io credo che la contemporaneità sia sempre più complessa, forse ancora più complessa dell'antico, perché va capita standoci dentro, e questa comunicazione, questo filo rosso va conservato, va costruito, va alimentato. Quindi la contemporaneità senza l'antico non ha senso, ma anche il contrario: chi si occupa di antico e non sta nel contemporaneo evidentemente si perde qualcosa. È difficile, ma bisogna riuscire a tenere insieme le dimensioni del tempo che ci è dato vivere solo ed esclusivamente nel presente.
Michele, com'è fare l'assessore alla cultura?
Ma guarda, è un'avventura, devo dirti, straordinaria. Se non usassi questo aggettivo sarei falso. Quando ho accettato avevo molti molti dubbi, perché vivevo una vita felice, tranquilla in università.
E comunque movimentata. Nel senso
anche sì, movimentata, ecco. Esatto. Quindi quando è arrivata questa proposta ci ho pensato un pochino, perché sapevo che avrei dovuto rinunciare a qualcosa e sapevo che avrei dovuto buttarmi in un agone che non conoscevo bene, perché un conto è occuparsi delle cose che hai studiato, di quella che è la tua funzione, nel tuo mestiere, è un conto entrare in un campo dove invece devi tenere sotto controllo le cose più diverse, dove devi valutare equilibri molto complessi e dove sei esposto costantemente anche ad un confronto spesso aspro. Diciamo, il mondo universitario è un mondo privilegiato, perché sei in un ambiente in cui vieni messo poco in discussione, se non nei momenti di dibattito coi colleghi, di discussione delle ricerche eccetera, e dove di fatto organizzi tu nel tuo universo quello che devi fare, che vuoi fare. sono molte le soddisfazioni e molto poche le delusioni. Il mondo dell'amministrazione è un mondo dove invece purtroppo ti devi confrontare spesso con delusioni, ti devi confrontare spesso con cose che vorresti fare diversamente e non riesci a fare diversamente per tante ragioni, però è una palestra straordinaria. Incontri persone che non avresti mai potuto incontrare in maniera diversa, incroci realtà che non avresti mai potuto nemmeno sfiorare se non avessi scelto quella strada, ti confronti con una fatica che alla fine però è anche rigenerante e impari delle cose anche dal punto di vista amministrativo che diversamente non impareresti. È, devo dire, anche un bagno di umiltà, mi sentirei di definirlo così, nel senso che io credo che la politica oggi esiga anche un po' questa umiltà, perché è una politica spesso urlata, spesso astiosa, spesso antagonistica. Sappiamo cosa sono i social, sappiamo che il dibattito si infiamma intorno anche a iperboli o comunque a situazioni che vengono ingigantite rispetto a quello che sono realmente, e ti obbligano in qualche modo a metterti costantemente in discussione, anche a sentirti inadeguato. Devo dire, nonostante la grinta con cui ho cercato di mettermi in questa partita, sono stati tanti i momenti in cui mi sono detto: ma riusciremo a fare questa cosa? Abbiamo gli strumenti per farla? Riusciamo a costruire la rete necessaria per poter portare a compimento quello che abbiamo in mente? Ecco, fare l'assessore significa queste cose, significa creare spazi, significa mettersi a disposizione di tante persone e significa interrogarsi ogni giorno sulle proprie capacità. Ripeto, ormai manca un anno e mezzo, quindi mi sono fatto un po' le idee di che cosa vuol dire fare l'assessore, e come mi è capitato di dire altre volte, mi sentirei pronto adesso a farlo. Prima è stata un'avventura, come dire, nella quale mi sono buttato, però con tante persone preziose intorno. Fare l'assessore significa anche mettersi a collaborare dentro un assessorato con persone competenti che da tanti anni sono lì, come le persone con cui io lavoro ogni giorno, e quindi insomma è una esperienza entusiasmante. Segna la tua vita, ovviamente, cambia molte cose e ti fa pensare in alcuni momenti anche di averne sacrificate altre, però ripeto, non sono pentito di averla fatta, credo che abbia completato anche una parte delle mie competenze rispetto a quelle che l'università mi aveva permesso di mettere a punto in tutti questi anni.
Ecco, scusa, ti faccio un piccolo accenno, ma dimentichi due cose importanti: la passione e la serietà che dimostri a fare questo. Veniamo da anni particolarmente insipidi di cultura a Parma, e quindi le persone ti hanno apprezzato perché comunque si sente che sei vivo e vero.
Beh, ti ringrazio, guarda, questo è un complimento che prendo con grande piacere, e devo dire, la passione sicuramente c'è, e anche la serietà, questa abbiamo sempre cercato di metterla lavorando su un metodo che potesse essere il più possibile riconoscibile. Viviamo in un ambito che è quello della cultura, dove, come è giusto che sia, ognuno naturalmente porta avanti una propria idea di sviluppo culturale. Noi vediamo che quella che abbiamo messo in campo in questi anni ha avuto un buon seguito e delle buone attenzioni anche da fuori, è stata colpita al cuore, perché io, guarda, pochi giorni fa abbiamo avuto l'anniversario dell'inaugurazione di Parma Capitale Italiana della Cultura. Se io penso a quei 3 giorni con 15.000 persone in piazza il giorno della marcia People of Parma, la presenza di Mattarella, le mostre che inaugurano e che in un giorno, ricordo questo dato, Time Machine fa 2.222 visitatori in un giorno, gli alberghi prenotati con molti mesi di sold out, una città pronta in qualche modo a vivere quell'anno come meritava, ecco, se penso a quello che è successo, naturalmente il rammarico è enorme, perché la ferita che Parma Capitale Italiana della Cultura porta con sé è una ferita non soltanto del settore culturale, ma di tutti i settori e di tutti gli attori economici che si erano impegnati per quella partita. Adesso si tratta di reinventarsi, di capire come da qui è possibile andare avanti. Noi abbiamo fatto degli incontri importanti in queste settimane con il comparto musicale, con il comparto teatrale, con i cinema, con tante realtà del territorio, per cercare di guardarci negli occhi e di dire come reagiamo al netto di quello che è accaduto nel 20, ora che purtroppo sta diventando sistemica questa situazione. Ecco, raccogli tanta energia, ti rendi conto che la città c'è come c'era e come ci sarebbe stata nel 2020, però ha bisogno di creare qualcosa di nuovo, e questa sarà la grande sfida del 21. Noi siamo ancora capitale italiana, seppur con la difficoltà che permane, sarà la grande sfida per consegnare al 2022 e agli anni successivi un'idea di cultura nuova, nuova che possa però partire, come era stato il dossier di Parma 2020, da chi la cultura la fa. Quindi l'assessore, come dicevo prima, crea lo spazio, crea il coordinamento, crea l'occasione del dibattito, però poi non è un direttore artistico, non è qualcuno che decide che cosa avviene culturalmente in città, è un qualcuno che prova a mettere insieme le energie, ma lascia che queste energie si esprimano, come era stato, ripeto, per il dossier, in cui credo il sistema di coordinamento aveva funzionato e ognuno però aveva messo i suoi contenuti dentro quel dossier, permettendoci di vincere una competizione complicata, 40 città candidate, e di essere quella che aveva fatto alla fine il progetto migliore.
Michele, ti faccio un'ultima domanda: che cosa si fa per i giovani artisti? Che cosa c'è? C'è qualcosa che...
Avremo tra poco un qualcosa di molto importante, perché Parma ospiterà da maggio 2021, sperando che tutto lo permetta, e per tutta l'estate una mostra dei giovani artisti dell'Emilia Romagna che il comune di Parma fa insieme al GAER, ai giovani artisti appunto dell'Emilia Romagna, che permetterà di avere una sorta di biennale, chiamiamola così, nella sua forma, che ci farà vedere lo stato di salute della creatività giovanile in regione. Questa mostra che andremo a fare incrocerà anche altri canali, perché i giovani artisti sono coinvolti a Parma anche per la Call Temporary Signs, queste installazioni temporanee che cominceranno dalla primavera ad essere organizzate in città e quindi ci consentiranno di ascoltare e vedere il linguaggio di questi giovani artisti. Domani è la giornata della memoria, come tutti sappiamo, e noi lanceremo sul portale GiovaZoom della Regione Emilia-Romagna delle illustrazioni molto belle che i giovani artisti di Parma hanno preparato per ricordare appunto il giorno della memoria. C'è molta vitalità artistica a Parma nelle fasce giovani. A me dispiace sempre chiamarli giovani artisti, anche se questo è da tutti i punti di vista, perché sono artisti a tutti gli effetti. Noi abbiamo con loro collaborato molto, penso alle edizioni di Abecedario, alla Galleria San Ludovico, che hanno dato luogo anche a dei cataloghi importanti, e continueremo a farlo. Il tema dei giovani è un tema capitale, io credo che oggi sia uno dei grandi temi sull'agenda, perché man mano che il tempo pandemico avanza sono proprio i giovani ad essere i più colpiti. All'inizio non lo erano così tanto, ma ora lo sono, perché la loro vita nel momento più importante, più creativo, più energico, più fattivo, viene di fatto azzerata. Credo che anche le tristi scene che abbiamo visto in tante città, Parma compresa, di violenza giovanile, siano proprio il segno di questo disagio. La cultura può essere uno spazio per loro importante. Io spero che questa mostra e le attività che andremo a costruire funzionino. Lanceremo un bando importante sui giovani, lo dico in anteprima, tra poco, come comune, in collaborazione con una realtà privata con la quale lo stiamo discutendo. E Parma Ritrovata, il portale che avevamo costruito in tempo pandemico e che è ancora online, dovrà diventare proprio uno spazio di parola per i giovani, che anche adesso stiamo provando ad articolare, in modo che possano anche scrivere, recensire, parlare, confrontarsi su uno spazio come quello, che dia modo di capire meglio anche a noi che cosa pensano i giovani. Perché pensare come adulti di poter in qualche modo orientare la passione, la creatività e quella che è la necessità di spazi che i giovani esprimono è scorretto. Dobbiamo ascoltarli, dobbiamo capire qual è il loro ruolo, sapendo che loro sono già protagonisti, sono già parte della città, non sono parcheggiati in qualche luogo per aspettare di diventare grandi, sono già attori della nostra città e dobbiamo considerarli. Quindi io spero davvero che la partita sui giovani sia una partita che negli anni che vengono si giochi in maniera sempre più seria, proprio a partire anche in questo caso dai cambiamenti che la pandemia ha portato.
Michele, termina qua il nostro appuntamento di questa mattina, il tempo è volato, 42 minuti insieme a te per parlare di tanti temi, e ci sarebbe da stare giorni, no? Quindi un po'
sarebbe bello.
Sarebbe bello. Comunque ci diamo appuntamento quindi per fra qualche mese, che ne so, quando magari si aggiusterà un po' la situazione, vedremo un po' di mettere insieme qualche appuntamento, parlarne con te, quello che si è per forza di cose perdute e quello che si può anche recuperare, no? Non è detto che degli appuntamenti
piacere
del 2020-21 poi non possano essere riproposti in un altro aspetto, insomma, senza l'enfasi e questo slancio importante di essere capitale della cultura, ma si possono comunque mantenere, no?
Certo, noi anzi già nel 22 sposteremo alcune cose, per forza sarà così. Penso soprattutto alla mostra Capannoni, penso alla mostra anche su Remo Gaibazzi, che avrebbe dovuto aprire in febbraio febbraio e che sposteremo invece nel 22. Ripeto, ormai siamo abituati a fare i conti in queste situazioni di emergenza, però l'importante è rendersi conto che si può costruire anche nelle difficoltà che stiamo attraversando.
Michele, è stato un piacere, ti ringrazio.
Grazie a te, è un grande piacere, a presto.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.